quell'albore che sul finire del canto precedente abbiamo visto biancheggiare attraverso il sozzo fumo suggerisce a Dante ora un più disteso correlativo oggettivo che insieme a non pochi altri sparsi nella commedia fanno ai miei occhi di Dante il più grande poeta della montagna, la quale è così presente sulla madre terra che moltissimi scrittori, chiamati spesso poeti della montagna, ne hanno parlato, ma ben pochi riuscendo a trasferirla su un piano di vera poesia. Siamo in montagna e c'è la nebbia. Chi conosce Dante pensa subito che non può esserci nebbia meno pascogliana. Sa che Dante non desidera che si nascondano le cose lontane e già s'aspetta di vederla diradata dal sole come dall'occhio stesso di Dante. Per un momento una nebbia così fitta che non possiamo scorgere, non dico una pernice o una gallinetta, ma niente, proprio niente, non altrimenti che per pelle talpe. E chi mi assicura che Dante non sapesse che le talpe, quella fettina di salame, non ce l'hanno sugli occhi? Poteva ben saperlo e preferire di fingere, accettando la credenza popolare, ancora oggi del resto diffusa. Ed ecco che i vapori umidi e spessi cominciano a diradarsi e la spera del sole, la stessa che ritroveremo nei Promessi Sposi, debilmente, a poco, pallida, penetra fra essi. Ebbene, se mai ci è accaduto qualcosa di simile in montagna, possiamo prontamente immaginare, giungere a vedere, come Dante ha rivisto il sole vicino al tramonto, che suona come un invito a sforzarci di vedere, incoraggiando la nostra facoltà immaginativa, la imminente sua visione estatica degli esempi di ira punita. Ricorditi, lettor, se mai nell'Alpe ti colse nebbia per la qual vedessi non altrimenti che per pelle talpe, come, quando i vapori umidi e spessi a diradar cominciansi, la spera del sol debilemente entra per essi, e fia la tua immagine leggera in giugnere a veder, com'io rividi lo sole in pria, che già nel corcar era. Sì, pareggiando i miei col passi fidi del mio maestro, uscì fuor di tal nube ai raggi morti per li bassi lidi. Cade qui l'apostrofe alla potenza immaginativa, introducendo nel narrato ad un tratto una nuova dimensione, diciamo verticale, atta a chiarire, per quanto possibile, lo stato, come ha detto al verso 22, che la mente si ristretta dentro da sé che di fuor non venia cosa che fosse allor da lei recetta. Se il senso non le porge, chi muove la fantasia a segno che possiamo non accorgerci che fuori di noi suonano mille tube? Certo la produce un lume che s'informa, prende forma nel cielo o per se stesso o per la volontà di Dio che lo scorge, lo guida quaggiù sulla terra. Il primo esempio che, come si legge nel convivio, l'intelletto trae da questo senso interiore è la figura, l'orma, dell'empiezza, dell'empietà o crudeltà di colei che di donna fu trasformata in usignolo, l'uccello che più di ogni altro si diletta a cantare. Si vedano le Metamorfosi di Ovidio, che racconta con la più grande naturalezza le cose più terribili. Più viva la seconda visione, piove nell'alta fantasia un crocifisso, quasi allungato alla maniera del greco per il modo di giungere. È Aman, ministro del re persiano Assuero, irato contro Mardocheo, zio della regina Ester, è dunque un racconto biblico, voleva farlo uccidere insieme con tutti i giudei. Ma avendo la regina rivelato ad Assuero tutte le sue scelleratezze, queste ordinò che fosse crocifisso. Poi piove dentro l'alta fantasia un crocifisso, dispettoso e fero nella sua vista, e cotal si moria. Intorno ad esso era il grande Assuero, Ester sua sposa e il giusto Mardoceo, che fu al dire e dal far così intero. Questa immagine, questa visione si rompe da se stessa e svanisce come una bolla alla quale venga a mancare l'acqua sotto il cui velo s'era formata. Paragone molto bello e preciso, al solito. E sorge una fanciulla che piange. È Lavinia, figlia dell'antichissimo re Latino, gli sedeva accanto nel prato del Limbo. Come sappiamo dal XII dell'Eneide, Amata, moglie del re Latino, vedendo le schiere dei troiani avvicinarsi alle mura, credette che Turno fosse già caduto per mano di Enea, onde, furente, per non assistere alle nozze del vincitore straniero con la figlia Lavinia, si impiccò a un trave nella sua stanza. Dice bene il Sapenio che Virgilio dipinge il pianto di Lavinia, che si strappa i capelli e si dilagna le gote. Dante la fa parlare con vivo effetto patetico. E come questa immagine rompeo sé per se stessa, a guisa d'una bulla cui manca l'acqua sotto qual si feo, sorse in mia visione una fanciulla piangendo forte e dicea: «O regina, perché per ira hai voluto esser nulla? Ancisa t'hai per non perder la vina, ormai perduta. Io son essa che lutto, sono in lutto, piango. Madre, alla tua prieca l'altrui ruina». Un altro bel paragone sottolinea la rapidità con cui le visioni, come son sorte, dileguano. Il sonno, prima di svanire, simile a un pesce fuor d'acqua, si dibatte guizzando. Il verso 42, che fratto guizza pria che muoia tutto, ha un bellissimo gioco di vocali. Dante è ancora come ristretto nella sua capsula interiore, quando una voce lo invita a salire, e allora è preso tutto dalla voglia di vedere chi era che parlava, quella voglia che non si acqueta se non si raffronta, se non viene a trovarsi di fronte alla cosa desiderata. Ma lo splendore dell'angelo è insostenibile, come l'eccesso di luce ci rende invisibile il sole. Come si frange il sonno, ove di butto nova luce percuote il viso chiuso, che fratto guizza pria che muoia tutto, così l'immaginar mio cadde giuso tosto che lume il volto mi percosse, maggior assai di quel che il nostro uso. I mi volgea per vedere ov'io fosse, quando una voce disse: «Qui si monta», che da ogni altro intento mi rimosse, e fece la mia voglia tanto pronta di riguardar chi era che parlava, che mai non posa se non si raffronta. Ma come al sol che nostra vista grava e per soverchio sua figura vela, così la mia virtù quivi mancava. Interviene Virgilio dicendo, certo per confortare Dante, che l'angelo ci indirizza per la salita senza esserne pregato, fa con noi come noi facciamo con noi stessi, che facciamo senza intermediari ciò che desideriamo, poiché chi aspetta di essere pregato e vede il bisogno altrui è già come se fosse malignamente proposto di non concedere. Facciamo dunque che il piede risponda a tanto invito. Camminiamo prima che si rifaccia buio. Ricordate la bella terzina 43-45 del Purgatorio VII. Ma vedi già come dichina il giorno, e andar su di notte non si puote, però è buon pensar di bel soggiorno. Volgono i passi ad una scala, e sul primo gradino l'angelo chiude al poeta la piaga dell'ira, un'altra delle 5P, recitando una delle beatitudini del discorso della montagna: «Beati i pacifici». L'atto dell'angelo è descritto con vaghezza e precisione insieme. «Così disse il mio duca, e io con lui volgemmo i nostri passi ad una scala, e tosto ch'io al primo grado fui, sentimi presso quasi un mover d'ala e ventarmi nel viso e dir: beati pacifici che son sanz'ira mala». Si ha poi l'impressione, destata in modo stupendo, di una straordinaria stanchezza, occasione anche di connotazioni integrative, quasi che con la possa delle gambe venga meno anche l'ispirazione, e in cima alla scala, intanto il sole cade, già sono apparse le stelle, ecco i due poeti, anzi affissi che è molto meglio, pur come nave che la piaggia arriva, che, come dice il Momigliano, circonda questo paragone inatteso, bellissimo, circonda d'un arcana immensità le figure dei due pellegrini. Già eran sopra noi tanto levati gli ultimi raggi che la notte segue, che le stelle apparivan da più lati. O virtù mia, perché sì ti dilegue? Fra me stesso dicea che mi sentiva la possa delle gambe posta in triegue. Noi eravam dove più non saliva la scala su, ed eravamo affissi pur come nave che la piaggia arriva. Stato d'attesa attiva. Stiamo pur fermi, stiano pur fermi i piedi. E io attesi un poco, se udissi alcuna cosa nel nuovo girone. Poi mi volsi al maestro mio e dissi: «Dolce mio padre, di, quale offensione si purga qui nel giro dove semo? Se i piedi si stanno, non stè a tuo sermone». E il maestro, il dolce padre, ecco che risponde con uguale sollecitudine e dà una prima definizione dell'accidia, che è amor del bene scemo del suo dover, privo del fervore che dovrebbe avere. Sottolineo l'immagine del mal tardato remo, che con inattesa coerenza espressiva ci richiama la nave giunta poco fa alla piaggia. Ed elle a me: «L'amor del bene scemo del suo dover qui ritta si ristora, qui si ribatte il mal tardato remo». Dante aveva chiesto di sapere quale colpa si punisce nel quarto giro, e Virgilio coglie l'occasione per fargli tutto un lungo discorso. Non stè a tuo sermone, appunto, intorno all'ordine dei peccati del purgatorio, integrando il ragionamento svolto nell'undicesimo dell'inferno. Come fa presentire l'esortazione? «Volgi la mente a me e prenderai alcun buon frutto di nostra dimora?» L'esposizione comincia solenne, partendo da quella periferia teologica, tomistica, per Dante così fondamentale che sarà meglio chiamarla centro. Si tratta della distinzione fra amore naturale e amore d'animo o d'elezione. «Né creator né creatura mai», cominciò el, «figliuol, fu senza amore o naturale o d'animo, e tu il sai». E continua: «Lo naturale è sempre senza errore, perché, come è detto nel libro della Monarchia, ciò che viene dalla natura viene da Dio, ma l'altro può errar per malo obietto o per troppo o per poco di vigore. L'amore di elezione può errare in tre modi: per malo obietto, in quanto si rivolge al male, e precisamente a desiderare il male del prossimo, superbia, invidia e ira, o per troppo vigore, in quanto ama senza misura i beni finiti e imperfetti, avarizia, gola, lussuria, o per poco vigore, in quanto porta tiepidezza, negligenza nell'amore del vero bene, che è Dio». Accidia. Finché l'amore d'animo è indirizzato al primo ben, a Dio, e resta nei giusti limiti rispetto ai beni terreni, esser non può cagion di mal diletto, non può essere causa di piacere peccaminoso. Ma quando il mal si torce, quando si rivolge al male, o con più cura, o con men che non dee corre nel bene, o tende ai beni terreni con più cura che non dovrebbe, o al bene sommo con minor cura del giusto, allora contra il fattore ad ovra sua fattura, la creatura opera contro il creatore e commette peccato. Amore, amore d'animo che coincide con la libera volontà, è dunque la radice, la sementa d'ogni virtù e d'ogni vizio. Sono versi di rara bellezza, dove la struttura è la poesia. Le parole bene, male e loro affini si inseguono col loro diverso colore, palle bianche e nere, un alto gioco preciso. Ed ora Virgilio passa a dire in che cosa consiste l'errar per malo obietto. Non può essere se non amore del male del prossimo. E qui entrano il sostantivo odio, il verbo odiare, poiché l'amore non può mai distogliere lo sguardo, volger viso dalla salute, dal bene, del soggetto in cui esso opera. Tutte le cose sono astute, sicure, immuni dall'odiare se stesse, e poiché nessun essere può essere concepito come diverso dall'essere primo, supremo, da Dio, ne deriva che ogni effetto, ogni creatura è aliena, deciso dal latino decidere, escludere, dall'odiare il primo essere. Posto che l'uomo non può amare il proprio male, né quello di Dio, resta dunque che egli può amare il male del prossimo, e questo amore del male nasce in tre modi nel nostro limo, nella natura umana corrotta. I tre peccati, legati da stretta parentela, sono menzionati in tre terzine che tutte cominciano allo stesso modo. È chi? C'è chi spera di eccellere sugli altri, suo vicino, abbassandoli, il superbo. C'è chi teme di perdere potere, potenza, grazia, onore e fama per il fatto che altri sormonti, si innalzi, e perciò si guasta il fegato fino al punto di desiderare per costui il contrario, cioè che ruzzoli in basso, l'invidioso. E c'è infine chi, per un'ingiuria ricevuta, adonta, si indigna a tal punto da farsi della vendetta ghiotto, liroso. Questo mostruoso, triforme amore è punito nei primi tre gironi del purgatorio. Quanto all'altro amore, l'amore che si rivolge al bene con ordine corrotto, in modo disordinato, con troppo o poco di vigore, ecco, ciascun confusamente un bene apprende nel qual si queti l'animo e disira, perché di giugner lui ciascun contende, che ci riporta all'inquietudine di Sant'Agostino. Il nostro cuore è inquieto finché non riposi in te. Se lento amore ci tira, ci trae a conoscere e a conseguire il sommo bene, allora pecchiamo di accidia, e tale peccato, se c'è stato il giusto pentir, si espia in questa quarta cornice. Certo, ci sono altri beni, i beni terrestri, tuttavia imperfetti, e in essi non troveremo mai la vera felicità. Sentite come il disinganno suona nella voce di Virgilio. Altro bene è che non fa l'uomo felice, non è felicità, non è la buona essenza d'ogni ben frutto e radice. I tre amori dei beni che non sono beni si espiano più su, nei tre cerchi che ci restano da visitare. Ma come si spieghi che tale amore sia distinto in tre specie, il maestro non lo dice, lasciando, con saggezza veramente pedagogica, che il bravissimo discepolo lo scopra da sé. L'amor che adesso troppo s'abbandona, di sovra noi si piange per tre cerchi, ma come tripartito si ragiona, tacciolo a ciò che tu per te ne cerchi.